Buongiorno a tutti, stamattina è Angela che vi parla e abbiamo in collegamento con noi un cuoco, un cuciniere come lui ama definirsi, uno chef, Sergio Barzetti, sicuramente famoso per la sua partecipazione alla prova del cuoco di Rai 1 con Antonella Clerici, cui ha partecipato per diversi anni. Nasce a Milano nel 1975, ma poi ci racconterà lui la sua storia, come ha scelto di fare questa professione di diventare cuoco. Grazie Sergio.
Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Bene, sicuramente con lui parleremo di cucina, di cibo. Ormai il cibo è diventato un fenomeno sociale, quasi di moda. Ecco, direi tantissimi film, tantissime trasmissioni, tantissimi cuochi professionali o non, ormai si mettono sui social e cercano di proporci nuove ricette o ricette tradizionali. Ma io volevo proprio sapere da lei. Ricordo che Sergio Barzetti non solo è famoso per questa partecipazione, ma è consulente, insegnante, autore di numerose pubblicazioni, quindi è un privilegio per noi averlo a Radio Missione Francescana. Nel dicembre del 2018 apre il suo primo ristorante, Cucina Barzetti, presso il centro storico di Malnate, dove è presente e collabora con lui la moglie Laura, con cui è sposato da 13 anni. È una bellissima coppia, veramente. E la moglie è davvero una persona speciale come lui. Coccola i suoi clienti con ricette tradizionali, interpretate con arte, fantasia, passione, e una particolare ricerca di materie prime. Ma Sergio, in qualche modo credo che sia bello che lei racconti un po' la sua storia, come è arrivato a scegliere di fare il cuoco, che cosa l'ha spinto poi a scegliere questo mestiere?
Beh, Angela, innanzitutto, beh, io l'ho fatto per caso, no? Uno può non pensarlo perché solitamente i cuochi si trasmettono la professione di padre in figlio e via discorrendo, no? È una professione che proprio si tramanda. Io invece per caso, perché dovevo fare il lavoro, cioè volevo fare il lavoro del mio papà, che era il guidatore, il driver, il preparatore di cavalli da corsa, come mio fratello, come tutta la mia famiglia, anche materna e paterna, sono tutti quei cavalli da corsa. E io cosa ho fatto? Volevo fare lo stesso lavoro, poi però è uscita una legge che regolamentava il fatto di poter prendere la patente come driver, come fantino, solo dopo aver preso un diploma di scuola. E quindi mio papà ha detto: beh, iscriviti a un istituto, a qualcosa, a una scuola professionale. Io non ero un genio, come invece più brava mia moglie, fortunatamente. E cosa ho fatto? Semplicemente ho guardato il libretto verde. Ti ricordi, Angela, il libretto verde dove sceglievi un istituto, una scuola da fare? Avevo scelto la scuola, una scuola che non avesse la matematica, e da lì ho scelto l'alberghiero, no? E vai a capire, ho scelto per quello. Poi sono rimasto fregato perché la matematica la facevi lo stesso, ma sotto nome di amministrazione. Alla fine è capitato così. Appena ho iniziato la scuola alberghiera, mi sono appassionato subito. Un po' l'imprinting della mia mamma, che è bravissima a far da mangiare, un po' perché ho avuto dei grandi maestri, ma veramente grandi. Era l'epoca in cui avevi i primi maestri, i primi allievi di Marchesi, di Gualtiero Marchesi, insegnavano all'Istituto Alberghiero Carlo Porta a Milano. Quindi io non sapevo in realtà chi fossero, non sapevo che fossero così importanti. Ai tempi non conoscevi bene i cuochi, non si vedevano in televisione, rimanevano nelle cucine i cuochi. E quindi semplicemente mi sono appassionato al fatto di alla cucina, sì. Poi alla sera avevo sempre qualche bisogno di soldini perché volevo comprarmi la bicicletta, poi il motorino. E allora gli insegnanti mi portavano a lavorare con loro, a pulire le pentole, a pulire la verdura e guadagnavo qualche soldino che poi riuscivo a mettere via e mi sono comprato la mia prima bici. Di volta in volta poi lì ha incominciato un po' a crescere la passione, vedere questi grandi maestri e intraprendere la carriera.
Come mai sei è approdato a Varese?
A Varese sono arrivato in realtà un po' per caso, anche lì, perché io addirittura in quegli anni, prima di arrivare a Varese, abitavo a Bologna perché lavoravo per una grossa catena alberghiera. E è successo che il mio papà è andato vicino alla pensione, si è ritirato dalla carriera sportiva, di preparatore di cavalli da corsa, e si è ritirato in un allevamento di cavalli e l'ha avviato, ha avviato questo allevamento a Besozzo, a Bogno in particolare, e quindi io venivo a trovarli e ho incominciato a vedere questa provincia che a me piaceva già tanto. Io da piccolino i miei genitori in vacanza mi portavano a Luino, da Milano, per dire. Luino era una zona per noi di Milano bellissima, allora io andavo lì e pescavo tutto il giorno a Colmegne. E quindi, conoscendo già un po' la zona, poi ho incominciato a frequentarla un po' di più, ho lavorato in alcuni locali fuori Milano, quindi tornavo a casa a trovare i miei genitori, e da lì poi è successo che mi hanno chiamato la Varese Corsi a fare un corso di cucina e lì ho conosciuto mia moglie. Lì sono diventato varesino. È a posto. Tutto qua.
Ecco, grazie. Grazie Sergio. Le chiedo di stare vicino al microfono, ecco, è importante proprio perché altrimenti ci possono essere delle pause. Ascolti, però mi sembra, l'incontro con Laura è stata determinante, perché anche Laura, poi, che aveva fatto il liceo classico, si è data appassionatamente alla cucina, pur facendo altro, pur di collaborare con lei. E poi avete una bimba anche, che ormai è grande, no?
Sì, Anita, 10 anni.
A dieci anni. Beh, ma con lei vorrei parlare però del cibo. In questo momento davvero, quindi una passione grande che è diventata, è stata originata per caso e che poi è diventata vera. Insomma, è diventata la cosa più importante della sua vita, insomma, che l'ha fatta diventare poi questa passione, è diventato un mestiere, insomma, una professione vera e propria, visto che ha deciso dopo tanti anni di aprire anche un ristorante, Cucina Barzetti, proprio a Malnate. Sergio, però, cerchiamo di spaziare, di capire un attimo su tutti questi, in questo momento le trasmissioni, i social presentano tantissime ricette. Ecco, sicuramente in questo momento di emergenza il cibo è stato un elemento di legame, di unità, di convivialità all'interno della famiglia. Molti genitori si sono dati a riprendere cucine, ricette tradizionali, no? Ecco, che cosa ne pensa di questo? Può essere una cosa positiva questa?
Ah, sicuramente, come si suol dire, finché se ne parla è un bene. Bisogna vedere però in tutta questa, diciamo, baraonda anche di riuscire a definire e a evidenziare a volte il superfluo, no? Perché a volte effettivamente c'è troppo, c'è di tutto di più. Poi magari stringi argomenti che potevano essere interessanti non sono stati neanche trattati. E quindi in realtà ho notato, sì, questa cosa è un bene, che durante, tra virgolette, in questo brutto momento la gente trova quasi un qualcosa di piacevole, no? Parlare di cibo. E poi comunque le famiglie hanno ricominciato a far da mangiare insieme ai bambini, per esempio, farsi aiutare i bambini, così anche i bambini perdevano un po' di tempo, tra virgolette, stavano insieme. Questa cosa è bellissima. Io in primis ho usato tanto del mio tempo con Anita in cucina, in giardino, nell'orto, cosa che di solito non facevo, non condividevo con lei, perché lei è presa da mille impegni, io anche, invece ci siamo proprio dedicati. In tutto questo hai ragione tu, Angela, nel senso che comunque sia c'è stato tanto e c'è tuttora, ma anche prima di questa problematica c'era un po' troppo, c'è un po' troppo su tutti i canali. Secondo me si è un po' inflazionata la cucina, secondo il mio parere. Bisognerebbe comunque ritornare a parlare del cibo in maniera un po' più definita. Ecco, questo sì, questo è un augurio, che anche in futuro abbia fatto bene sicuramente questo momento. però che abbia fatto anche pensare, no? Quando si dice le dispense, lo spreco alimentare, tutte queste cose qui, bisognerebbe, soprattutto noi professionisti che potremmo dare dei feedback, andare in televisione non a far vedere che sei bravo, andare in televisione a raccontare, a cercare di educare sia i piccoli che i grandi, ma soprattutto i grandi, perché quando noi educhiamo i grandi hanno bisogno di educazione, perché poi i bambini, se noti, sono meravigliosi, no? Loro riescono tranquillamente a portare avanti delle filosofie, siamo noi adulti che facciamo un po' più fatica. Quindi questo è un augurio, che si parli un po' meno, ma bene, sia in TV, sia in radio, sia sui giornali, ahimè, sia sui canali, online, sui canali in internet.
Insomma, questo cibo deve soddisfare innanzitutto dei bisogni originari dell'uomo, non è semplicemente un fenomeno sociale o di moda, no Sergio? Ma sì, in qualche modo vorrei poi continuare a parlare con lei di che cosa occorre, quali ingredienti occorrono per poter fare una buona cucina. Facciamo una pausa musicale, Sergio, un attimo.
A dopo.
Pulenta e galera fregia e un fantasma in sulla veranda. Barbera come petroli e anche la luna mi par che sbanda. Cadrega che fa frecas e buca verta che disnagot. Tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensieri fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio torna tu ma la malinconia. Le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia. In questa stanza senza orologi, bala la fata, bala la stria. In questo sit, senza la luce, che disti cos'è tu ma l'ombria. Sculta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta e ti scagga dentro un bel regal, ne sa che l'è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeggiano sul muro i sol tempo del cassette, canso i vestiti e quando si ripenen, ne vani ne fegnen, punta il bicer del vento. E la candela la sta mai ferma, la se muove come la memoria. E anche il ragno e la balaustra ricama il quadro della sua storia. La ragnatela di me pensi, la c'ha patito quel che riuscia. Ma tanti volla che troppi baci e le tuta de rammenda. La finestra la sbatial, ma la sa che può me anna via. E stelgan la faccia all'ustra, con mia della nostalgia. In questa stanza senza nessun, guardi lontano e se vedi in faccia. In questa stanza d'inoltro tempo, i miei fantasmi lassen la traccia. Ascolta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta. E il disco che ha dentro un bel regal, e sa che l'è il solito temporal. Ascolta i spiriti, ascolta i fulet, trampeggiano sul muro i sol tempo del cassette. Canso i vestiti e quando si ripenen, ne vani ne vengen, con del piacere del vento. Thank you.
Allora, Sergio, stavamo parlando di ingredienti. A questo punto, ingredienti. Quali sono gli ingredienti e come cercarli? Abbiamo lasciato 2 mesi e mezzo fa il problema della plastica. Adesso andiamo nei supermercati e troviamo tutti gli ingredienti avvolti nella plastica. È quasi un paradosso, no? Si pensava semplicemente ormai. Ma com'è possibile, ecco, secondo lei, utilizzare degli ingredienti che siano davvero di qualità e a chilometro zero? Anche sul nostro territorio penso che ce ne siano, ci siano anche dei buoni esempi, no? Anche in questo momento.
Sì, io penso che vabbè, aver aperto il locale qua è stata una sfida, però era un desiderio che avevo per rilanciare un po' il territorio, nel senso che purtroppo, ahimè, abbiamo poca. Sembra quasi che il territorio varesino non abbia tradizione, non abbia produttori, non abbia un granché sul discorso cibo, no? Sul discorso nutrimento. E invece non è vero. Quando ho aperto qua sono riuscito a fare la cosa che sognavo, quello che poi vado in giro a fare anche in giro per l'Italia spesso e volentieri. Di recente sono stato ad Amarone in Calabria per seguire un progetto del genere e spiegarlo ai professionisti, o meglio, quello di andare su un territorio, guardarsi in giro, studiarsi ciò che ci accompagna fuori dalla porta, quello che ci accompagna nel quotidiano, i produttori, gli alimenti primari che abbiamo, e studiarli e elaborare, elaborare e lavorarli. Addirittura sono stato in Calabria perché? Perché sono stato là per dire 2 giorni a studiare quello che succedeva, quello che viene prodotto in questa zona della Calabria. Dopodiché ho portato in questo laboratorio tutti gli alimenti che ho trovato in giro dei produttori e ho fatto vedere a 100 professionisti quante cose belle potevano fare con gli alimenti. Che avevano tutti questi professionisti sul territorio fuori casa, ma nessuno li usava. Loro sono rimasti scioccati perché hanno detto: ma pensa, io abito qua e non li conosco, no? Ed è incredibile questa cosa. Questa cosa succede a noi qua sul territorio. E
Un
purtroppo.
esempio della Calabria, Sergio, che cosa, non so, che cosa ha scelto e che cosa ha trovato che non conoscevano?
Per dire, io ho visto del miele fantastico nella zona di Amaroni. Delle farine incredibili, dei grani incredibili, delle verdure, erbe spontanee. Loro non le usavano da una vita, facevano più una cucina di tendenza, quindi cucina, non so, come qua, quando tuttora adesso, no, siamo proprio di fronte a questa realtà. Vedo i menù dei ristoratori da asporto, e la cosa incredibile, vedi, per esempio, non so, i gamberi della Louisiana. Ma cosa c'entrano i gamberi della Louisiana a Varese? No? Mi capisci? Cioè, ma perché non si guarda a quello che abbiamo? Ci sono le trote, c'è il persico, c'è l'isoterga, ci sono ben altre cose, ma facciamo quelle. Cosa c'entra andare a prendere il gambero della Louisiana? No? Per esempio, no? Questo. Ecco, su questo bisogna svegliarci, come a casa e anche noi professionisti che dobbiamo essere un esempio. È possibile in questa stagione mettere fuori un menù con su asparagi verdi. Calabresi in questo caso, no, c'è cantello, si usano gli asparagi del territorio, capisci? Allora riesco ad abbassare il costo, riesco ad aiutare i produttori, fai girare, fai da volano, capisci? È fondamentale questa cosa. Fare cucina, io lo dico sempre, è come un puzzle, no? È un puzzle che si va a unire, ma diciamo il protagonista non sono io, non è il cuoco. Non è il cuoco, ma sono i registi, gli autori che sono gli stessi produttori. Quindi, chi mi fa la formaggina del Lago di Monate, che è un'opera d'arte, io devo solo presentarla nel miglior modo del mondo e rispettarla. La posso solo rovinare. Più la tocco e più la rovino. Così l'asparago di cantello va mangiato quasi crudo, o crudo, meglio ancora, ed è un'esplosione, no? E quindi bisogna essere meno protagonisti, ma più altruisti nei confronti del territorio, del prodotto in sé, rispettarlo al meglio. Lo sai rispettare solo, lo riesci a rispettare solo se lo conosci. Chi dalla massaia ai bambini, ai cuochi del territorio, se andassero a vedere come si coltivano gli asparagi di cantello, allora saprebbero anche trattarli, saprebbero anche mangiarli in modo diverso, saprebbero rispettarli. Allora, a quel punto tu rispetti una materia prima, una creatura. A quel punto è fatta, lei darà il meglio.
Quindi anche sul nostro territorio ci sono degli ingredienti davvero eccezionali, no? Che possiamo, come dire,
Sì.
valorizzare, ecco, valorizzare. Anche da noi c'è un miele ottimo, no? Ecco.
C'è tutto, viene da Resino, i latticini sia di capra che non, abbiamo delle carni ottime, i conigli, per dire, se andiamo su una carne, il coniglio è una carne pregiatissima, ci sono un sacco di cose, verdure, il radicchio di Casbeno, per esempio, che pochi conoscono, il pesce di lago è una meraviglia, io faccio delle cose incredibili col pesce di lago, ma mi sto divertendo un sacco, e non è vero che il pesce di lago non c'è, il pesce c'è. Solo che se noi non lo prendiamo perché andiamo a prendere i branzini della Grecia alla metro, è chiaro che il pescatore per cosa va a pescare? Intanto nessuno glielo compra. E allora vedi come bisogna far da volano. Per esempio, nessuno più mangia il gardon. Il gardon classico lo si mangiava sempre, si facevano le polpette. Allora mangiando il gardon non si creavano alcuni problemi. Adesso nessuno mangia il gardon perché dice ma c'è la spinetta. Peccato che si è riprodotto in maniera esagerata e va a mangiare le uova di altri pesci, tipo dell'alborella. Vedi come si creano degli squilibri anche, causati comunque sempre, guarda caso, da noi e da un'offerta sbagliata. È chiaro che l'offerta è data dalla richiesta, quindi se noi educhiamo fin dai piccini, fin dai bambini, educhiamoli a mangiare sano, a mangiare bene, alla conoscenza degli alimenti. E di conseguenza cresceranno bene e cambieremo forse il futuro.
Bene, allora possiamo dire anche alle famiglie, alle mamme che hanno dei bambini di dar loro delle verdure, perché mi sembra che il punto più delicato e più critico nelle famiglie sia offrire verdure ai bambini. Ecco, come possiamo, Sergio, qualche ricetta, una ricetta semplice da dire a queste nostre mamme che ci stanno ascoltando, per poter dare ai bambini delle verdure? Facendo in modo che questi bambini possano apprezzare il piatto cucinato e non lo rifiutino, ecco.
Beh, sì, sicuramente dipende da verdura a verdura. La cosa fondamentale, secondo me, è seguire le stagioni e il più possibile, ogni tanto, non dico sempre, ma al posto di prendere le verdure con i vostri bambini su un banco tristissimo, dove sembra che nascano lì, portarli a vedere dove nasce il radicchio, dove nasce la barbabietola, portarli la zona dei contadini. Fare vedere semplicemente in un orto come cresce una zucchina. La mia bambina, per esempio, è una mangiatrice di frutta e verdura. Le zucchine non le mangiava. Allora mia moglie utilizza un sistema, quello delle papille, no? Per esempio, se il bambino dice: ma a lei la zucchina non piace, e si vede che non è nata ancora la papilla della zucchina. Vedrai che tra un po', assaggiandone un pezzettino, e uno, e due, e tre, vedrai che nascerà la papilla della zucchina. L'Anita, per esempio, mangia di tutto crudo e cotto, però c'è da dire una cosa, alcune cose cotte fanno fatica, altre non le mangiava finché non le ha viste. La zucchina non l'amava, quando l'ha vista piantare, l'abbiamo piantata insieme, l'abbiamo fatta crescere insieme, l'ha assaggiata e ha incominciato a mangiarla. E la barbabietola cotta, dentro un sacchetto di plastica bollita, è una cosa tristissima per un bambino, non gliela farete mai mangiare, ma se voi prendete una barbabietola fresca col suo ciuffo, l'affettate sottilmente, i bambini diventano matti perché sembra patatina, è buonissima, no? Allora bisogna anche far vedere realmente come, da dove arriva l'alimento, faglielo anche semplicemente chi non ha la possibilità di andare dal contadino, ma vi auguro di andarci, ce ne abbiamo tanti qua sul territorio, uguale gli asparagi, uguale altre cose. Se le vedono sicuramente. Viene sicuramente un po' più naturale mangiarle, anche da parte dei bambini. Poi per il resto è tutto molto semplice. Secondo me, non bisogna, ecco, quello che io dico sempre alle mamme, evitiamo di cambiare le forme alle cose, evitiamo di frullare la roba, perché se i piselli la natura li ha fatti così, è perché vanno mangiati così. Vi spiego solo un aneddoto e poi non vi stresso. La mia bambina ama i broccoli, no? E
Sì,
per
ho
lei.
anche un nipotino, i miei nipotini americani sono appassionati di broccoli, che i miei nipotini italiani non amano, mentre una sola mi dice che mangia i broccoli perché sembrano alberelli e quindi lei vuole la pasta con gli alberelli.
Bravo.
Ecco.
Quindi Angela l'ha detto, pensa che l'Anita è abituato a mangiare i broccoli, però scottati leggermente al vapore, perché devono mantenere la forma e il sapore e le sue vitamine. Quindi quando poi un giorno era alla scuola materna, gli hanno dato la pasta con i broccoli tutti frullati, l'Anita ha chiesto: scusi maestra, ma dove sono i broccoli? E la maestra ha detto: e sono dentro, frullati. E lei gli ha detto: ma maestra, ma i broccoli bisogna mangiarli alberati, non frullati. Ah!
Allora ha ragione la mia nipotina, che sono degli alberelli, ecco.
È meraviglioso, capisci? Bisogna giocare su queste cose, ma mantenendo sia la forma che la consistenza. Poi arriva il giorno in cui i bambini le mangiano. Ma il miglior maestro è l'esempio, no? Giusto? Quindi se noi mangiamo le verdure, i nostri bambini mangeranno le verdure, non ce ne sono di altre storie.
Bene, ancora una pausa musicale, Sergio, e subito ripartiamo parlando anche di ristorazione.
Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico, guardi non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai parando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, ha tanto freddo, schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e un sai, Milano scusa, stavo scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più.
Sto parlando con Sergio Barzetti, cuoco davvero molto conosciuto e molto apprezzato. Lo ringrazio davvero di cuore per aver dato questa intervista a Radio Missione Francescana. Stiamo parlando con lui di cibo, stiamo parlando di ingredienti. Vogliamo anche parlare di ristorazione. Lei ha aperto un ristorante in un centro storico di Mannate, in una zona un po', come dire, abbastanza sconosciuta, ecco, diciamo. Sì. Sergio, che cosa vuol dire adesso fare ristorazione? In questo momento siete chiusi e questo davvero è per voi un danno enorme. Ecco, che cosa vuol dire fare ristorazione?
Allora, sicuramente è fare ristorazione di base è una sorta di missione, tra virgolette, no? Uno deve credersi realmente, deve avere delle fondamenta della conoscenza e della, una filosofia ben solida da portare avanti. Questo è fare ristorazione. Lasciando perdere questo momento adesso, che ahimè ci stiamo un po' reinventando tutti e dopo magari ne parliamo. Fino a, diciamo, 2 mesi fa, fare ristorazione, secondo me, è da lì la risposta. Perché aprire a Mannate? Molti mi hanno detto, ma te sei matto, perché non apri a Milano, non apri a Firenze, non apri in giro nei grandi centri, apri a Mannate? Però il bello è questo, perché così selezioni chi viene a trovarmi al ristorante perché ha un gran desiderio di provare la mia cucina. Quindi fai già una selezione, vai già a scremare. Perché? Giustamente ognuno ha il cliente che si merita nel proprio ristorante, quindi a seconda del messaggio che tu vuoi dare, in automatico nel giro di 7 mesi riesci a delineare il profilo del tuo cliente. Questa è una cosa fondamentale per un ristoratore e quindi ho deciso di rimanere sul territorio, anche se io oramai mi sento di qua, però effettivamente sono milanese, metà modenese, sul territorio perché era il momento di dare delle risposte. Anche Varese, anche la provincia di Varese può dare delle risposte, può fare una cucina del territorio, questo è fondamentale. Quindi creare rete con i produttori, lavorare quasi, io lavoro quasi al 90% con le materie prime locali, quindi non ho grande distribuzione, non mi affido alla grande distribuzione neanche ai rappresentanti. I produttori mi spediscono direttamente le materie prime, il resto vado a prenderle io. Quindi quello che adesso si dice, i ristoratori sono in crisi, bisogna dare una svolta nel futuro della ristorazione, secondo il mio parere la svolta la dovevano dare 10 anni fa, non adesso. Adesso siamo costretti a darla, ma ristoranti che fino a 2 mesi fa avevano dei menù con 20 primi o 10 primi, 10 antipasti, 10 secondi, con dentro di tutto, dal tonno al branzino, al persico sul gelato che arriva dall'altra parte del mondo, questa non è più ristorazione sostenibile. Questa cosa, da una parte, è un bene che ci sia stata una selezione, perché bisogna ritornare, andare in giro. Quando si viaggia, chi si ferma a Varese deve mangiare varesino, chi si ferma a Palermo mangerà palermitano. Questo è fondamentale, bisogna guardare fuori dalla porta, aiutare il sistema, essere da volano come ristorante, ok? E rispecchiare una tradizione, quindi studiare molto, lavorare con i produttori, studiare le materie prime e cercare di esaltarle al meglio. È qua un po' la grande svolta, che in realtà però secondo il mio parere doveva già venire da un po' di anni, non è mai... Si stava quasi evidenziando, poi è successo il patatrac. E adesso siamo tutti costretti a tornare. Io sento tanti colleghi che mi dicono, ah Sergio, bisogna tornare ad avere 2 primi, 2 antipasti, 2 secondi. E era ora, ogni giorno vanno cambiati, la materia prima deve essere fresca, basta riempire le celle di roba surgelata e via discorrendo, capisci Angela?
Importante. Quindi bisogna anche educare i clienti. Mi sembra che lei abbia già fatto una scelta di partenza di questo tipo e quindi, come dire, la risposta della clientela è stata una risposta importante perché c'è stata, anche se il luogo è difficile da trovare, non è proprio così facile, no? Ma è stato scelto proprio anche per la conformazione del luogo stesso. La sua cucina e il suo ristorante mi ha proprio colpito perché all'interno di un vecchio palazzo con delle decorazioni, di un vecchio palazzo che apparentemente sembrava quasi in disuso, no? Voglio dire, invece dentro è di una bellezza con un camino che è straordinario, Sergio.
Sì, lì abbiamo cercato di riaccendere una luce positiva in una zona di malnate quasi oramai abbandonata. E quando tu accendi una luce positiva, prima di tutto quella luce sembra molto ancora più bella e secondo attira da altre luci positive. E quindi vai a provocare un po' lo stesso paese, gli stessi commercianti a riappropriarsi dei centri storici che sono il valore vero della nostra tradizione italiana, quelli che si raccontano, capisci? Quindi è fondamentale, assolutamente.
Beh, un altro dei suoi ingredienti preferiti è il riso,
Sì,
no?
sì.
Ecco, un riso italiano che è speciale perché è davvero di differenti qualità, ma è un riso che viene direttamente dal produttore, no? I suoi risotti sono davvero famosi, Sergio.
Sì, dicono. Sì, c'è da dire che, vabbè, c'è grande studio, il risotto io lo vado a mettere al fianco di un piatto di pasta, per me ha la stessa importanza in Italia, invece a volte veniva sempre messo dietro il piatto di pasta. Invece in tutto il mondo è conosciuto il risotto come un piatto di pasta, è uguale, il risotto lo facciamo solo noi. Pensa che il riso arriva dall'Asia, dai paesi asiatici, dall'India. Quando è arrivato in Italia, il genio italiano è riuscito a creare da un riso indica, piano piano, lavorarlo e coltivarlo in maniera diversa fino ad ottenere i nostri risi super fini, fino ad ottenere l'oryza sativa, no? In terminologia, cioè quei risi che noi da consumo mangiamo, come il Carnaroli e tanti altri. Il genio italiano è riuscito a creare addirittura il risotto, per dire, si va in Cina non c'è risotto, perché lì lo mangiano come contorno, uguale come companatico, uguale l'India. In Italia il genio italiano riesce a creare queste cose. E il risotto io lo vado a equiparare a un piatto di pasta. Nel
Ha
ristorante.
scritto anche un libro, no, sul riso,
Sì,
Sergio?
in realtà è sempre Laura che segue i testi. Io metto giù le idee e lei le trasforma in cose belle. Le mie idee sono tutte strane, poi lei riesce a trasformarle. Quindi i testi sono tutti curati. Sì, ci abbiamo messo quasi 3 anni a fare il risottario. Ed è un libro dedicato alla tradizione del risotto, però visto dal campo, quindi da quando si semina fino al piatto. Quindi vedere tutto il processo di coltivazione, lavorazione, tutela di un chicco di riso, che le chiamo perle di risaia, ed è meraviglioso. E quando ho aperto qua il ristorante ho deciso di non chiamarlo più risotto, ma ogni sera ci sono 3 risotti, tra virgolette, con 3 varietà diverse di riso, perché una sera ci può essere il Baldo, una sera il Carnaroli di Baraggia, una sera il Carnaroli Pavese,
O il
un'altra sera
vialone nano, ecco.
Vialone Nano Veronese. Ho circa 30 produttori di riso che continuano ad alternare, che si alternano sulla carta. E c'è sempre scritto risotto, anzi, Carnaroli, classico pavese del produttore, in modo che spiego tutto. La gente si sta acculturando a capire che differenza c'è tra un Baldo e un Carnaroli, no? Questo è bellissimo perché non è solo far da mangiare, non è solo nutrire o nutrirsi, ma è educare, no? E quindi è una cosa meravigliosa. E è così. E quindi il lavoro del ristoratore è cambiato in questi anni. Non è più solo metterli il piatto pieno e basta, ma va raccontato e bisogna quindi educare il cliente a capire cosa sta mangiando, di cosa si sta nutrendo. E questa cosa è meravigliosa, costa molta fatica, perché l'educazione non è ripagata, no? Non è nel coperto, però è bellissimo perché è adatto a ultimare, a chiudere il cerchio della nostra professione e renderla ancora più bella.
Sergio, questo cliente è accolto sempre in un modo davvero caloroso e il fatto di poter mangiare, ma di essere in un momento di ricreazione, insomma, in cui la persona ha bisogno di ricrearsi, di ristorarsi, nel senso anche nello spirito, no? Questo è importante per me in un ristorante. Non conta, conta il cibo fondamentalmente, ma conta anche l'accoglienza che uno si ritrova ad avere nel momento in cui entra come cliente in un ristorante. È come sentirsi, come dire, tra persone amiche, no? Che vogliono che quella persona venga accolta e venga ristorata nel migliore dei modi. È così?
Sì, no, è meraviglioso così. Puoi portare via sempre un messaggio, no? Ed è una cosa bella perché uno va via con un messaggio che ha imparato qualcosa, capisci? Oppure tante volte impariamo noi dai clienti. Per esempio, noi che siamo, tra virgolette, nuovi oramai nel territorio, però tanti clienti ci hanno insegnato un sacco di cose, ci hanno dato degli spunti. È bellissimo questo, no? Perché alla fine uno viene qua a mangiare, ma si sente quasi a casa. E cos'è, per esempio, se si guarda la cucina, quali sono? Io quando vado a mangiare fuori, no? A volte esco, il giorno dopo non mi ricordo neanche cosa ho mangiato. Ho mangiato invece in alcune maighe, ho mangiato in alcuni posti che non avrei scommesso nulla, eppure tuttora mi ricordo che in quella maiga ho mangiato una minestra d'orzo meravigliosa. Mi ricordo il volto di chi me l'ha fatta, di quella signora, e mi ricordo il sapore come se fosse adesso, è entrato nella mia memoria semantica, no? E allora, perché? Perché si ritorna. Come quando, per esempio, si ritorna alla tradizione, quando un cliente mi chiama e mi dice: c'è un problema, questo pane l'ho aperto e questo cliente lo vedo con gli occhi lucidi. E mi dice: l'ho aperto e mi ha ricordato il pane che mi faceva la mia nonna. Ecco, quella è una cosa meravigliosa. Cioè, quello per me è essere felice di aver trasmesso un'emozione, no? Oppure quella minestra, quel brodo, io do sempre il brodo prima di iniziare, il brodo di gallina che mi faceva la mia mamma, no? Bellissimo, no? Sono queste le cose, questo è essere ristoratore.
Bene, il cibo è sempre fonte di memoria, di ricordo. Ancora una pausa musicale e poi l'ultimo pezzo della nostra intervista.
Se te podet, fermesche. In due tira al vent, in igui gan poca memoria, ma l'erba resta in due le, se te podet fermesche, anca se la terra la gula, anca se la ciel te sbrusa, fermesche, perché me cugnussi men a una resa, in grado desgrafignà il vent, perché me cugnussi men a un vent che desmentega una resa.
Sto conversando ed è davvero piacevolissimo parlare con Sergio Barzetti, cuoco, chef molto importante che ha aperto sul territorio proprio dal dicembre del 2018 un ristorante nel centro storico di Mannate, Cucina Barzetti. Sergio, stavamo facendo un discorso proprio sulla dieta, su che cosa è necessario mangiare per ciascuno di noi, no?
Sì.
Ecco, e stava facendo proprio un discorso molto ampio e molto necessario, comprendere proprio per il benessere e la qualità di vita di ciascuno di noi. Non possiamo escludere degli
Certo.
ingredienti, ma in qualche modo è necessario variarli sempre. Ecco, mi stava facendo proprio un discorso molto interessante che vorrei che continuasse.
Io dico sempre, vabbè, non sono un nutrizionista, non sono un tecnologo, non sono niente, sono un bruciapadelle, un cuoco, no? Però per quanto mi riguarda e per quello che io studio, secondo me, più che dieta, appunto, si dice educazione alimentare, nel senso avere molta attenzione in quello che si mangia, quindi nella benzina che si mette, no, nel nostro organismo per farlo andare avanti. Quindi imparare un po' più ad ascoltarsi, cioè riuscire a leggere in sé quello che fa bene e quello che fa male, e l'organismo, guardi che parla, cioè ognuno di noi parla dentro di noi, te lo dice se qualcosa non va bene, qualcosa fa male. E poi fare molta attenzione, secondo me, cosa che invece si fa poco, ancora troppo poco, dare molta importanza alla materia prima. Quindi, come dici tu, Angela, spaziare tantissimo, quindi mai dire togliamo tutto questo perché fa male. No, la carne per esempio non deve essere una carneficina, deve essere un sacrificio. La carne, se è di buona qualità, l'animale è stato allevato bene con tutto il massimo criterio e rispetto, una buona carne è una buona carne, ma ci sono tantissime proteine vegetali. Siamo in Italia, è il paese dei legumi, è una meraviglia, capite? Cioè, ci sono dei ceci, il cece nero di Cicerale, il fagiolo di Controne, il fagiolo di Lamon, il fagiolo dall'occhio di Brebbia, no? Cioè, è incredibile. E queste sono tutte benzine buonissime che vanno benissimo per il nostro spirito, il nostro, come carburante per il nostro organismo. Quindi cercare di variare. Poi è chiaro, magari sapere anche metterle un po' insieme. Se stasera mangio già la bistecca, è inutile mettere una buona bistecca e mettere a fianco un cece nero, un cece o un legume. Il legume me lo gioco magari in altri momenti della giornata.
Al posto della bistecca.
Sì, cercare sempre di bilanciare. Poi ognuno ha le sue filosofie, ogni nutrizionista, ogni dietologo altro ha le sue... Adesso addirittura sembrerebbe che l'uovo non è vero che alzi il colesterolo, oppure che i carboidrati, sembrerebbe addirittura da alcuni eventi che ho fatto sulla nutraceutica, che il carboidrato alla sera invece fa meglio perché concilia di più il sonno, invece le proteine che dicevano di mangiare la sera tendono a far reagire l'organismo in maniera un po' più nervosa. Però ripeto, io sono un poco, ascolto e cerco di ascoltare sia chi ne sa più di me, ma anche e soprattutto cercare di ascoltare le materie prime. Quindi, come dicevo, le basi come la farina, la carne, il pesce, le verdure devono essere buone, di prima qualità.
Bene, la ringrazio davvero di cuore per tutto quello che ci ha detto. Tutta questa trasmissione, questa conversazione sarà poi sul sito di RMF e quindi potremo risentirla e potremo farla risentire ai nostri amici, alle persone che conosciamo. Davvero grazie di cuore a Sergio Barzetti, che ci ha dato la sua disponibilità e il suo tempo proprio per questa intervista. Grazie anche alla moglie Laura. Vi ricordo che appunto Sergio davvero è un cuoco speciale, vale la pena di assaggiare la sua cucina. E proprio grazie di cuore ancora per questa intervista. Grazie a Sergio.
Grazie a voi di Radio Massima Francescana, grazie a tutti per quello che fate. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie, buona giornata a tutti voi.